comprensi nel linguaggio. È indubbio che se l'essere che può venire compreso il linguaggio, dal di là della lingua, costituisce una risorsa di senso a cui non possiamo attingere. Eppure, anche Gadamer, qui vorrei concludere, sembra lasciare aperti gli interrogativi. Anche lui, in fondo, e per molti versi, sembra enfatizzare l'istoria rispetto alla Geschichte. E perché? Perché essenzialmente il carattere di evento di interpretazione viene infatti da lui tendenzialmente riassorbito nella ricomposizione degli orizzonti di senso nei quali viene a definirsi la tradizione. È così che da questo punto di vista la reviviscenza dei significati oggettivati finisce per aver ragione della novità ermeneutica che si affaccia nel loro divenire. In quanto si configura come un sapere che ricompone le fratture, l'ontologia ermeneutica tende così a un certo ecumenismo di tutti i mondi possibili, ossia di tutti quei trascorsi. Non ve n'è nessuno che non possa legittimamente affacciarsi di nuovo sulla scena del mondo. Ma in questo modo è lo stesso contenuto autocritico della tradizione, la sua performatività, a essere messo in questione. Il momento espropriante, il volto alienato del passato, passa in secondo piano dinanzi a quello appropriante nel quale si ricompongono gli orizzonti del divenire storico. Non ci troviamo dinanzi a una dialettica selettiva. Il consenso viene piuttosto convogliato sul complesso dei significati trasmessi. Eric Kerr a dettare criticamente questi aspetti dell'ontologia ermeneutica e a ricordarci che il distanziamento appartiene alla condizione specificamente moderna del rapporto con la tradizione e che dunque è proprio delle opere decontestualizzarsi e potersi ricontestualizzare in modo diverso. Brevemente giungo alla fine, ancora queste osservazioni che qua sono lasciate in una forma che non vorrei svolgere per non pigliare ulteriormente tempo, ma comunque questo. Alla luce di queste osservazioni si potrebbe affermare che Gadamer tende a fornire un'elaborazione insufficiente dell'orizzonte estetico-narrativo nel quale si dispongono le immagini del mondo. Fidando nella continuità di senso depositata nel linguaggio, una nozione nella quale vengono un po' ambiguamente a raccogliersi l'insieme delle lingue naturali e li tende a dissolvere il potenziale metaforico proprio del linguaggio filosofico che costituisce anche il deposito della sua storicità. Nel ridurci al dialogo sulla cosa stessa, nel trascendere quel tessuto di connessioni metaforiche che costituisce, come ha mostrato Jacques Derrida, l'orizzonte intrascendibile del discorso filosofico, Gadamer rischia paradossalmente di condurci in un luogo nel quale va perduto quello stesso deposito speculativo che intenderebbe far salvo. Un deposito speculativo che, nelle sue trasmigrazioni linguistiche, conduce con sé contesti e mondi, dando luogo a quel nuovo che, sin dall'affacciarsi della modernità, si configura come un ripetersi dell'antico. Proprio da questo movimento, che conduce a una sempre ulteriore deriva, si possono trarre ultime indicazioni per definire uno statuto della storicità filosofica rispettoso delle sue prerogative estetico-narrative. Approfittando ancora una volta di Eric Kerr, potremmo ipotizzare che esso ci conduca sino al luogo in cui le opere rifigurano un mondo, sino a quel momento di sospensione nel quale l'historie si riversa nella Geschichte, un momento del quale la filosofia non è più signora.
Allora, ringraziamo Barcellona per tutti i problemi che ci ha posto. Vi prego di tenere in serbo le domande per il dibattito che avremmo voluto fare adesso, ma per motivi di distribuzione, di carichi nelle due metà della mattinata, rinvieremo invece alla fine. Adesso faremo un quarto d'ora di intervallo e poi riprenderemo con il terzo intervento di questa mattina. Parte di questa mattinata inizierà con la relazione di Alfredo Civita, intitolata L'eccesso di senso. Seguirà poi un dibattito sulle tre relazioni insieme. Do quindi la parola a Civita.
Ecco, il mio scopo è di circoscrivere con l'aiuto di Wittgenstein un concetto naturale di senso in base al quale stabilire quali cose sono intrinsecamente dotate di senso e quali sono intrinsecamente sprovviste di senso, in modo tale che possono ricevere senso solo da un'interpretazione. È un problema molto complesso e cioè, nonostante lo liquiderò in poche pagine, procederò dunque con passi pesanti e rapidi, omettendo tutto quello che non mi sembra strettamente necessario. Il termine senso circola nella filosofia contemporanea in due principali accezioni, in due famiglie di accezioni, è meglio. La prima accezione è caratteristica della tradizione filosofica anglosassone, la seconda è tipica della tradizione continentale. Ovviamente mi riferisco soltanto alle tendenze predominanti, dando per scontato l'esistenza di eccezioni notevoli e numerose anche. Nell'area anglosassone il problema del senso interviene in un ordine di idee dominato da interessi logico-linguistici. Il concetto di senso riguarda in generale le espressioni linguistiche e in particolare la classe degli enunciati. Il senso è ciò che fa di un'espressione un enunciato. Il senso è pertanto una proprietà dell'enunciato. Secondo un modello molto diffuso, il senso non è altro che la possibilità dell'enunciato di ricevere un valore di verità, ossia di essere o vero o falso. I problemi di fondo che vengono affrontati in questo quadro sono i seguenti. Quali caratteristiche dell'enunciato conferiscono all'enunciato un senso? Quale rapporto intercorre tra il senso dell'enunciato e la realtà? Ha il senso una struttura logica determinabile, dominabile una volta per sempre? Il problema del senso si sottrae completamente, in tal modo, a qualsiasi considerazione valutativa o finalistica. Un enunciato è dotato di senso, ovvero è sensato, anche se dice una stupidaggine o una cosa immorale. Stupidità e immoralità non hanno qui in linea di principio nessuna rilevanza. Chi legge un libro di logica o di filosofia del linguaggio se ne accorge immediatamente appena dà uno sguardo agli eventi di cui il libro è costellato e sui quali viene condotto con tutta serietà il ragionamento. Il celebre esempio di Russell, l'attuale re di Francia e calvo, credo renda subito l'idea di quello che intendo. Passiamo alla seconda accezione. Quando in area continentale si pone la domanda sul senso, la riflessione è già completamente invischiata in problemi che riguardano il fine e il valore, il bene e il male, la vita e la morte. Le prospettive sono qui talmente intricate e numerose che è impossibile condensare in poche domande il nucleo teorico della questione. Al solo scopo di orientare intuitivamente la comprensione, può essere utile elencare alcune espressioni tipiche, come senso della vita, senso della storia, senso di una civiltà, senso di un'opera d'arte, senso di un testo, senso di un'azione, di un gesto, di un ricordo, e così via. Queste formule si incrociano in progetti e in contesti profondamente diversi l'uno dall'altro, ma un punto è chiaro. Anche quando la riflessione si misura con il linguaggio, e anche quando diviene addirittura una riflessione sul linguaggio e su nient'altro, anche in tal caso il problema in causa non riguarda le condizioni di possibilità del senso di un enunciato quale che sia, sia esso vero, falso, giusto o ingiusto. Il problema tocca invariabilmente il senso o il non senso di discorsi materialmente determinati, discorsi che entrano nella discussione con tutto il peso del loro contenuto. In breve, nella prima accezione il senso e il non senso sono proprietà vuote e sterilizzate. Tant'è vero che spesso si teorizza sul senso assumendo come base di riferimento un linguaggio formalizzato, per cui si dice ad esempio che F di A ha un senso compiuto mentre F di X da solo non significa niente. Nella seconda accezione, al contrario, il senso di cui si parla è un senso valore inseparabile dalle determinazioni contenutistiche del discorso. Utilizzerò ora liberamente la filosofia wittgensteiniana dei giochi linguisti per proporre un modello teorico in grado non di unificare, ma almeno di mettere in contatto queste due aree contrapposte, così da mantenere la preda su entrambe le prospettive. Ecco, prima ho detto che dovevo avanzare con modi sbrigativi, farò adesso un primo passo molto pesante, introducendo la nozione di senso di un'espressione linguistica. Il senso di un'espressione linguistica risiede nella funzione che l'espressione svolge dentro al gioco linguistico al quale appartiene. Un'espressione svolge una funzione se è conforme alla grammatica del gioco. Se l'espressione rispetta le regole del gioco senza fraintenderle, essa allora interviene efficacemente e sensatamente nello scambio linguistico che si sviluppa nel gioco. In una parola, un'espressione ha senso se è una mossa in un gioco linguistico. Un'espressione che non riesca a figurare come mossa del gioco si priva di senso, oppure assume un senso anormale che nessuno prevedeva. Un'importante implicazione è questa. Poiché un'espressione ha senso solo se è una mossa in un gioco, interrogarsi sul senso in generale di un'espressione è una cosa del tutto inutile. Vale a dire, se prescindiamo dal rapporto che l'espressione intrattiene con il gioco linguistico, il concetto di senso si svuota e diventa incontrollabile. Mi servirò di un esempio per cercare di chiarire queste idee. Ecco, vedo un tizio che sta tirando le orecchie al mio cane e allora gli dico, sta attento, non scherzare col mio cane. In tutt'altro contesto dico invece a qualcuno, sta attento, non scherzare con i miei sentimenti. Il senso di queste due frasi è perfettamente chiaro. È perfettamente chiaro perché fa tutt'uno con il ruolo che esse svolgono nei rispettivi giochi linguistici. Ma anche un'altra cosa è evidente. Le due mosse non sono interscambiabili. Non è possibile scherzare con i cani come si scherza con i sentimenti. Questo limite non deriva d'altra parte dalla differenza tra i cani e i sentimenti, deriva piuttosto dalle caratteristiche grammaticali dei giochi linguistici nei quali le due espressioni figurano come mosse effettive e sensate. Possiamo esprimerci anche così. La differenza profonda tra i cani e i sentimenti non appartiene al mondo dei fatti, non è qualcosa che ci sta sotto gli occhi. La differenza è iscritta nella grammatica dei nostri giochi e si manifesta in una forma regolare del comportamento linguistico. Alla luce del concetto di senso che ho così rapidamente tratteggiato, è ora interessante osservare come gli esempi più curiosi e istruttivi di non senso si incontrino proprio nella filosofia. Il fraintendimento filosofico più tipico consiste nello scambiare una regola del gioco per una mossa del gioco. Ad esempio, talvolta i filosofi affermano che i sentimenti, a differenza degli oggetti esterni, non sono percepibili dal di fuori. L'uomo, si dice, prende conoscenza dei sentimenti altrui mediante un'inferenza, oppure, come sostengono dottrine più accreditate, mediante una Einfühlung, una spontanea e diretta immedesimazione nell'altro uomo. Ora, se si assume questa tesi come un chiarimento grammaticale relativo al funzionamento del concetto di sentimento, nessuno potrà avere qualcosa da eccepire. Se invece attribuiamo a questa tesi un contenuto conoscitivo vero e proprio, se cioè la recepiamo come un'informazione sulla natura del mondo interiore, allora di punto in bianco facciamo irruzione nel non senso. La dimostrazione è questa. È impossibile concepire un gioco linguistico al cui interno la comunicazione di quella tesi possa fungere sensatamente come una mossa del gioco. Certo, in talune circostanze si dice con un particolare tono: tu non puoi guardare dentro di me. Il senso di queste parole non ha bisogno di commenti, ma è anche chiaro che questo non è un modo indiretto o contorto per comunicare che i sentimenti sono invisibili dall'esterno. Analogamente, quando si dice benissimo quello che provi, questa non è una metafora per dire «ho compreso mediante Einfühlung quello che stai provando». In entrambi gli esempi l'impossibilità di vedere i sentimenti non entra in gioco perché è una regola del gioco. Finora ho caratterizzato il concetto di senso di un'espressione. Tenterò adesso di portare questo concetto di senso oltre i confini della sfera linguistica, nel dominio dei pensieri, degli affetti, delle azioni. E mi aprirò la strada con una veloce riflessione sulla nozione di gioco linguistico, una nozione di Wittgenstein evidentemente. Il termine gioco linguistico è ambiguo sia per la presenza della parola gioco, sia per la presenza della parola linguistico. Tra i giochi linguistici e i giochi veri e propri esiste una precisa analogia. In entrambi i casi abbiamo a che fare con attività nelle quali è possibile identificare una differenza logica tra regole del gioco e mosse del gioco. Secondo Wittgenstein, inoltre, tutte le pratiche umane possono essere considerate come giochi linguistici. Ma questo non deve spingerci verso una banale conclusione. Vivere non è giocare e il mondo non è una scacchiera. Solo alcuni oggetti sono giocattoli e solo alcuni giochi linguistici sono giochi veri e propri, ad esempio gli scacchi, la roulette, la briscola. Di conseguenza, solamente un'avventata sineddoche può farci affermare che anche tutto il resto, a modo suo, è gioco. Vediamo ora all'ambiguità legata al termine linguistico, che ci riguarda più direttamente. Nel gioco linguistico l'uso del linguaggio occupa spesso una posizione preponderante e decisiva. Ciò non toglie che in molti giochi linguistici il linguaggio sia irrilevante o addirittura assente. Ad esempio, entrare in un edificio e consegnare un pacco al portiere è un gioco linguistico. Ciò non di meno, l'azione può essere qui portata a compimento senza proferire parola. Compaio di fronte al portiere, gli consegno il pacco, lui lo esamina e lo mette via. Poi saluto con un cenno e ritorno sulla mia strada. Ma in che senso una cosa del genere costituisce un gioco linguistico? Nel senso che tutto quello che accade si conforma ad una grammatica. O meglio, non c'è un esplicito e volontario conformarsi a qualcosa. Le regole grammaticali non sono norme da ottemperare. Piuttosto, in tutto quello che accade si manifesta una forma grammaticale caratteristica. Questa forma traspare in filigrana nelle circostanze e nei comportamenti che si verificano nel gioco. Ad esempio, mentre sono lì può venirmi il dubbio che il portiere sia molto distratto e si dimentichi di recapitare il pacco al destinatario. Gli farò allora le raccomandazioni del caso. È invece da escludere che possa sorgermi il dubbio che il portiere non sia un autentico essere umano, ma una statua di cera che si anima quando le condizioni lo richiedono. Il fatto che dubbi del genere non possano formarsi costituisce una regola di questo tipo di giochi. Nell'osservare un bel manichino in una vetrina può nascermi il sospetto che non si tratti affatto di un vero manichino. In questo caso, per soddisfare la curiosità, posso entrare nel negozio e controllare. Viceversa, nell'esempio del portiere, il dubbio è precluso dalla forma stessa del gioco, sicché, non esistendo il dubbio, non esistono neanche i mezzi per eliminarlo. Proprio come i dubbi della metafisica, un simile dubbio, nel momento in cui venisse formulato, non potrebbe più essere cancellato in alcun modo. Anche quando l'uso del linguaggio esplica una parte determinante nel gioco linguistico, non si deve comunque ritenere che il linguaggio abbia nel gioco una posizione speciale diversa da quella delle altre cose. Il linguaggio non è il mezzo nel quale il senso giunge all'esistenza, ma non è neppure un semplice canale di comunicazione per trasmettere un senso che si forma altrove. Ecco, ci vorrebbe molto tempo per chiarire questo aspetto così ricco di implicazioni, mi limiterò a usare un'immagine. Il linguaggio è dentro la realtà e convive con tutto il resto. Il linguaggio fa parte di ciò che accade nel gioco linguistico. Il suo luogo è lo stesso luogo delle altre cose, dei pensieri, dei sentimenti, dei gesti, delle azioni. Questo luogo è il gioco linguistico nel suo attuarsi. Ecco, siamo ora in grado di potenziare il nostro concetto di senso. Poiché nel gioco linguistico linguaggio e realtà non sono separati, il senso delle cose non è affatto diverso dal senso delle parole. Il senso di un pensiero o di un'azione si trova interamente nel ruolo che il pensiero o l'azione svolge in seno al gioco linguistico. Prendiamo come esempio il seguente comportamento. Frugo in un baule per cercare delle pietre preziose che ho smarrito. La funzione che il mio frugare assolve nel gioco linguistico costituisce ed esaurisce il senso di questo comportamento. Ma se ora immaginiamo che io sia un ladro e stia frugando nel baule con la speranza di mettere le mani su qualcosa di prezioso, il senso risulta completamente diverso. Anche se frugo nello stesso modo di prima, il senso è comunque un altro. Esattamente come accade per le espressioni linguistiche, anche qui sussiste l'impossibilità di rappresentarsi uno scambio delle mosse. Il senso del cercare una cosa che ho smarrito non può essere innestato nel gioco linguistico all'interno del quale sto frugando in qualità di ladro dentro un baule. Se facciamo valere come universale la prospettiva dei giochi linguistici, diventa veramente difficile trovare del non senso nella vita. Da qualche parte ce n'è, come vedremo alla fine, ma nel complesso è raro e conta poco. La vita che viviamo, non quella che ci rappresentiamo con l'immaginazione metafisica, è sempre e dovunque piena di senso. Il senso è assicurato dalla conformità dell'espressione o dell'azione alla forma del gioco linguistico. La forma del gioco determina la forma del senso. Le forme dei giochi sono tante, altrettante sono le forme del senso, le categorie del perché. In molti casi il senso risiede nelle connessioni causali della natura. Ad esempio il senso delle nuvole nel cielo si trova nei venti e in altri fenomeni naturali, anche quando le nuvole, disponendosi tra noi ed il sole, ci tolgono la luce e la gioia. In altri casi il senso si trova nel cuore degli uomini, nelle passioni, nei desideri, nei motivi ragionevoli o sciagurati che animano la loro condotta. Spesso il senso ci è oscuro, non ne sappiamo abbastanza, tuttavia la forma del senso, quello che possiamo aspettarci da una domanda sul senso, questo è sempre chiaro perché appartiene alla forma del gioco che stiamo giocando. Il non senso può fare ingresso nel mondo del senso quando giochi linguistici differenti si intrecciano inopinatamente. Supponiamo ad esempio che in una stanza si stia parlando di sentimenti rari e preziosi di una certa persona. Si dice anche che quella persona è molto generosa e riservata. Io entro in quel momento nella stanza e chissà perché mi faccio l'idea che si stia parlando di smeraldi e di altre pietre preziose. E allora chiedo con cortesia, è possibile vederli? Cosa accadrà a questo punto? Accadrà che tutti scoppieranno a ridere, mentre a nessuno verrà in mente di farmi notare che i sentimenti non sono cose che si vedono. L'intreccio tra i giochi ha provocato un cortocircuito carico di comicità. Ma questo non senso se ne va in fretta così come è venuto. Chiarito l'equivoco, il mio comportamento riceve retrospettivamente un senso perfettamente determinato. Credevo si parlasse di smeraldi, ecco perché ho fatto una simile richiesta. Questo rimette ogni cosa al suo posto e restituisce al contesto l'ordine consueto. Se la grammatica è capace di assicurare un senso, non per questo è anche capace di rassicurare. Il fatto che un'espressione o un comportamento sia dotato di senso non implica in alcun modo che esso sia vero, buono o giusto. La presenza del senso non è garanzia di alcunché. Possiamo sbagliare, mentire, comportarci male o finire male, comportarci bene ed essere giudicati male. Il senso è assicurato, eppure tutto è possibile. Il linguaggio, peraltro, ci consente di applicare a questa variabilità la stessa distinzione tra senso e non senso. Ad esempio, faccio a un mio conoscente una particolare proposta e lui mi dice che è molto sensata, oppure risponde che non ha alcun senso. Mi informano di certi strani avvenimenti, io mi chiedo quale sia il loro senso e se ne hanno uno. Il nulla, poi, è sempre lì che ci aspetta e questo ci fa dire in molte circostanze che la vita non ha senso, che tutto è insensato. Ecco, potremmo fare tanti altri esempi, ma è chiaro che in questi contesti il senso e il non senso di cui si parla sono nozioni relative o modi di dire. sono modi per esprimere la nostra relazione con gli scopi, i valori e le attese che si incontrano e si scontrano nel gioco linguistico. Prendiamo la storia. Secondo il nostro concetto, basato sulla prospettiva dei giochi linguistici, la storia ha senso fin nei minimi dettagli, ha senso in pace come in guerra, nella saggia tolleranza come nella più crudele violenza. Ebbene, poiché la storia è dappertutto satura di senso, non resta in essa più alcuno spazio per quel senso o quel non senso assoluto di cui parlano le metafisiche della storia. Lo stesso accade con la storia dell'individuo, con la nostra vita. Se rinunciamo a fantasticare, ci accorgiamo che il senso della nostra vita ci sta quasi sempre sotto gli occhi. La ricerca di un senso con la S maiuscola è interdetta dalla desolante onnipresenza di un senso minuscolo che ci segue come un'ombra e ci accomuna. Occupiamoci ora del non senso. Nella vita dell'uomo la presenza e la forma del senso sono tutelate dalla forma grammaticale del gioco linguistico. Possiamo ignorare quale sia il senso di una cosa e possiamo sorprenderci quando poi veniamo a saperla. Ma la forma del senso non può riservarci sorprese. Quando non conosciamo il perché e ci mettiamo a cercarlo, le strade da seguire sono già aperte e dobbiamo solo avere la pazienza o l'animo di percorrerle. Assicurando la forma del senso, il gioco linguistico assicura in pari tempo la forma delle interpretazioni o delle spiegazioni possibili. Laddove invece è in questione il non senso, le strade non ci sono. Ma di quale non senso stiamo parlando? È presto detto. Ci riferiamo alle figure freudiane dell'inconscio. Il lapsus, l'atto mancato, il motto di spirito, il sogno, il sintomo. La domanda sul perché di queste cose apre un gioco linguistico in cui l'interprete è abbandonato a se stesso. La forma del gioco lascia senza forma la cosa. Alle prese con un sintomo psicotico, come l'allucinazione dello schizofrenico, l'interprete può ricorrere alla psicoanalisi o alla neurologia, tanto quanto può ricorrere al demonio. Se la spiegazione è ben costruita, nulla può smentirla. Possiamo solo opporre una nuova opinione ad una vecchia. Unico criterio è l'efficacia dell'interpretazione. L'efficacia terapeutica o l'efficacia sociale, a seconda dei tempi e dei casi. Solo la tradizione fornisce qui un orientamento. Ma se non accompagnata da misura e saggezza, la tradizione può agire in questo campo come un cieco impulso, un impulso ora impotente, ora esiziale. È essenziale comprendere l'aspetto concettuale della distinzione tra senso e non senso. Come si è osservato, il senso non è necessariamente rassicurante, né è sempre a portata di mano. A volte è oscuro e ambiguo, a volte ci incuriosisce, altre volte ci tormenta, talvolta non è determinabile univocamente, ad esempio nell'arte e nella condotta morale. Tutto questo legittima il lavoro dell'interpretazione, ma non esclude che il senso ci sia già, che sia già dentro alla cosa. Viceversa, nel non senso, il senso per l'appunto non c'è. Il non senso è un vuoto sulla vasta superficie del senso, ma ad essere così intrinsecamente sprovvisto di senso è pur sempre un comportamento dell'essere umano. Un pensiero, una frase, un'azione. Questo fa sì che l'esigenza di interpretare provenga come una richiesta dal comportamento stesso, dalla risibilità del motto, dalla stravaganza del sogno, dell'atto mancato, dalla terribile sofferenza del sintomo. L'interprete può allora mettersi efficacemente all'opera e la sua opera consiste nel costruire una storia interpretante che ripristini nell'immaginario l'armonia di cui il reale è carente. Così operando, l'interprete nasconde ad un tempo arbitrariamente e motivatamente, l'oggettiva fattualità del non senso. In conclusione, cercherò di esemplificare questa distinzione con un rapidissimo riferimento al desiderio. Il desiderio reale, il reale desiderare dell'essere umano, non configura un comportamento interpretabile. Il senso del desiderio è trasparente come l'aria. La domanda stessa, perché ho questo desiderio, è priva di senso. È una richiesta che gira a vuoto e non una mossa effettiva del gioco linguistico. Per cui, se ci accade di formularla e poi di elaborare una risposta, questo significa che il gioco è cambiato. A quella domanda si risponde talora nel modo seguente. Questo desiderio non dipende da me, ma dal mio corpo dissennato. E qui, è chiaro, il gioco riguarda solo in apparenza il senso del desiderio, mentre ciò che è veramente in causa è il che cosa fare di esso. Se ora prendiamo in considerazione il desiderio inconscio di cui parla la psicoanalisi, ci rendiamo subito conto che il suo status concettuale è del tutto differente. Non è un desiderio reale, ma un'immagine di desiderio. Il desiderio edipico è un ente immaginario costruito a regola d'arte per dare senso a eventi che erano privi di un senso e che lo reclamavano. Il desiderio inconscio non può avere senso perché serve a produrre senso. Non è interpretabile, ma interpretante. Il desiderio reale ha invece tutto il proprio senso dentro di sé e per questo non ha alcun bisogno di essere interpretato. Non tutte le cose sono interpretabili. L'impulso a interpretare ogni cosa nasce dallo sgomento di fronte all'eccesso di senso che grava sulla nostra esistenza. Finito.
Bene, siamo molto grati a Civita per questo intervento anche così conciso e così preciso e chiederei allora al pubblico di rivolgere delle domande ai tre relatori di questa mattina, cercando naturalmente di contenere il dibattito, penso, nell'ambito di un'ora, cioè potremmo stare, credo, fino all'una come massimo. Allora, chi chiede la parola?
Grazie. Io vorrei fare tre domande, una naturalmente a ciascuno dei tre relatori. La prima è Griffero, incominciamo in ordine di relazione. Non sono molto convinto, sinceramente, dell'esistenza di due tradizioni ermeneutiche così distinte come tu le hai poste, ma questa è una domanda che lascio agli studiosi e agli storici dell'ermeneutica meglio di me. Ti sono peraltro grato della tematizzazione che hai fatto di un noi filosofico che esce da una critica antifondazionalistica, e tu hai tematizzato questo noi filosofico parlando proprio della costituzione del senso comune in quanto costituzione fenomenologica della intersoggettività. Ora, volevo chiederti, è noto che Husserl, quando parla di senso comune, almeno in una prima accezione, considera il senso comune dell'atteggiamento naturale, per cui il mondo è qua alla mano ed è un mondo valido per tutti. Ebbene, lo scopo della fenomenologia, della descrizione fenomenologica, è appunto, attraverso l'atteggiamento fenomenologico, quello di dimostrare, attraverso la riflessione, la validità del senso comune dell'atteggiamento naturale. In specifico la costituzione della intersoggettività. Ecco, volevo chiederti se allora, considerando questa posizione husserliana della fenomenologia, che tu hai, a mio parere, giustamente chiamato in causa, riferendoti peraltro anche a Scheler, di cui però sono poco convinto, ripeto, dell'appartenenza di Scheler a una tradizione ermeneutica, comunque volevo chiederti se Gadamer non è forse all'interno, almeno così come tu hai esposto nel tuo discorso, di un atteggiamento naturale. Se Gadamer non passa ad un atteggiamento di costituzione di un noi filosofico da un punto di vista riflessivo, ma rimane un atteggiamento che Husserl chiamerebbe ingenuo naturale. Faccio anche le altre domande o...
L'ultima parte su Gadamer sono perfettamente d'accordo, era proprio quello che cercavo di mettere in luce mostrando una, secondo me, evidente mancanza di chiarificazione del concetto di senso comune in quei saggi sulla ragione dell'età della scienza, per esempio. Allora volevo proprio far vedere come il senso comune, sulla scorta dall'altra parte di indicazioni utili di Gargani, sia una costruzione. Nel caso che esemplificava Gargani nei suoi saggi degli anni 70, una costruzione addirittura di un sapere ben specialistico, ma semplicemente declassato, precedente, o nei termini che avevo citato di Schutz, posteriore comunque ad un'epoca circa il dubbio della realtà. Quindi sul fatto che Gadamer sia troppo vicino ad un atteggiamento naturale quando parla di senso comune, è che, tutto sommato, crede di poter vedere in questo anche un effetto ermeneutico, cioè la ritraduzione di saperi specialistici in sapere vitale, sono perfettamente d'accordo. Ecco, sull'altro aspetto di Husserl, invece, non so, sempre in linea con quello che ho detto adesso, mi risulta difficile accettare l'idea di un atteggiamento naturale come sembrava tu delineassi in Husserl. Ci si arriva come costruzione, soltanto che questa costruzione non è problematizzata. Se ho capito...
No, nel senso che, a mio parere, tutta la costruzione del discorso fenomenologico è per manifestare la validità dell'atteggiamento naturale, cioè del presupposto del mondo come esistente hic et nunc, qui ed ora, soltanto che, dice Husserl, non possiamo dimostrare la validità dell'atteggiamento naturale mantenendoci nell'atteggiamento naturale. Da qui il passaggio, attraverso le epoche che tu hai ricordato, ad un atteggiamento che è atteggiamento fenomenologico.
Cioè ci si ritorna, insomma. La Lebensweltia è il ritorno all'atteggiamento naturale indagato.
Che non è più l'atteggiamento naturale, d'altra parte dimostra la validità dell'atteggiamento naturale, che non può naturalmente essere dimostrato permanendo in un atteggiamento ingenuo.
Ecco, su questo ho qualche dubbio, cioè nel senso che ho qualche dubbio che l'attività filosofica debba restare lì. Qualche dubbio che l'attività filosofica non consista nel, appunto, come dicevo, nel riproblematizzare entrambe le cose, cioè il sapere specialistico e il sapere comune in quello che hanno di comune, cioè di vivere, di muoversi e procedere in modo scontato. Il sapere comune, grandi contraddizioni fra il sapere scientifico e il sapere comune in realtà non sembrano poi tanto forti, se ci si pensa bene, sembrano piuttosto alleate. Nessun uomo della strada dà per rifiuta di credere ad uno scienziato, anzi, tendenzialmente, con estremo rispetto, non credono a noi, cioè non credono in generale a chi fa filosofia, proprio per niente. Credono invece fortemente nell'atteggiamento scientifico, anche se non lo capiscono, anche se continuano a pensare che non ci muoviamo, cose del genere, insomma. Però, ecco, la filosofia può, secondo me, lo so che è una posizione oggi un po' poco amata, recuperare quel senso di criticità riproblematizzando questi presupposti. Quindi, ritrovare l'atteggiamento naturale, ritrovare il senso comune, che è chiaro che esiste, altrimenti non saremmo qui. Che dire che dire tu a qualcuno risiede su una comunione profonda, non c'è dubbio, bisogna vedere se è quello che interessa, se è poi tanto interessante dire questo. Ecco, perlomeno poi tra l'altro all'interno di una cultura come la nostra, come quella europea, perché se noi usciamo dalla nostra cultura diventa già difficile ammettere che vi sia questo accordo portante prima della separazione fra io e tu, insomma.
A Vercellone volevo soltanto chiedere una breve chiarificazione sulle ultime frasi della sua relazione. Quando parlavi di un momento in cui la filosofia non è più signora. Allora, volevo che tu mi chiarificassi in primo luogo il breve accenno che hai fatto a Ricoeur e se questa posizione derivava direttamente dal discorso di Ricoeur e se sì, in che senso. Poi, se tu parli di una filosofia che non è più signora, intendi, almeno implicitamente, un'epoca, l'epoca forse della tradizione, in cui la filosofia è stata signora. E dovresti anche chiarificarmi questo punto. E poi, in definitiva, se ci apriamo ad un'epoca in cui la filosofia non è più signora, qual è l'alternativa? Cioè, come si inserisce la storicità della filosofia in un'epoca in cui la filosofia ha un ruolo forse meglio da delineare, da definire, fra i saperi, fra le scienze, fra le discipline, fra i giochi.
Ma dunque, rispetto a Ricoeur? Sì, certo, io pensavo a Tanaresi e lo pensavo, stavo semplicemente riprendendo in maniera schematica lo schema di Tanaresi, cioè lo schema della rifigurazione e della rifigurazione, della configurazione, fino alla sospensione tra la rifigurazione di un mondo e la sua riconfigurazione. Cioè arrivavo fino a questo livello. E lo facevo in tentativo di muovere in quella continuità tra un orizzonte estetico-narrativo e un orizzonte filosofico che provavo a delineare partendo dagli autori che ho toccato. Ecco, poi il problema del più. No, io lo pensavo in due sensi diversi, il più. Dunque, uno è il più nel senso che la filosofia non pretende più di accampare una pretesa di senso totalizzante sul divenire storico, quindi nel senso che la fine della metafisica è anche la fine della filosofia della storia come pretesa di una comprensione totale del divenire storico, e quindi anche il compito indicato è una filosofia che comunque si intende pensare dal punto di vista dell'oltrepassamento della metafisica. Però nel più c'era anche l'idea, almeno speravo, era messo in forma molto di appunto, c'era anche l'idea che comunque sia anche un più positivo, cioè nel senso che è un più positivo che non indica che la filosofia della storia non possa comunque essere pensata, comunque non si possa più pensare in termini che secolarizzino la filosofia della storia, cioè in termini in cui, come dire, la filosofia della storia si tramuta in una filosofia semplicemente in cui, cioè gli schemi della filosofia della storia diventano la schema di cui si nutre il significato in quanto tale, o il nascere e decorre dei significati. Il nascere e decorre dei significati, da questo punto di vista, è un nascere e decorre che decorre esattamente come, da un punto, da, come avviene da un punto di vista estetico. Da un punto di vista che quindi è inaugurale, e però non ha una piena responsabilità di ciò di cui inaugura. E da questo punto di vista credo che si possa rispondere anche alla storicità.
Ecco, sull'intervento di Civita sorrido perché avrei da fare troppe domande in quanto non sono d'accordo quasi su nulla. Perché a mio parere manca un po' nella tua considerazione del gioco linguistico, anche malgrado le tue premesse wittgensteiniane, tutta un'attenzione per la valenza metaforico del gioco linguistico che potrebbe segnalare le eccedenze fra senso e non senso. Però faccio qualche domanda specifica, forse che è meglio. In primo luogo un problema di chiarificazione linguistica. Tu parli di eccesso di senso. Dai due definizioni di senso, che a mio parere non sono complete, in quanto nell'accezione continentale che tu dai del senso, identifichi il tema del senso con il tema del valore. Però, d'altra parte, e questa è una domanda che ti posso fare anche in virtù della formazione comune che abbiamo, non parli del problema del riempimento del valore, no? Quindi il riempimento di senso. Quindi dimenticando una accezione di senso che è proprio quella espressa da Husserl nella quarta ricerca logica, che non riesco a ricondurre né nella tradizione anglosassone, né in quella continentale che tu esponevi. Anche perché mi sembra che tu parli del senso anche in questa accezione, in questa seconda accezione continentale, in senso molto formalistico. Rimane un valore, ma è un valore del tutto non riempito, è vuoto. E poi l'altro problema di chiarificazione linguistica è eccesso. In realtà, in tutta la tua relazione, che pure è molto interessante, non dai alcuna, non dico definizione, ma non poni su nessun orizzonte il concetto di eccedenza. Non ho capito che cosa intendi quando parli dell'eccedere del senso. Anche perché, appunto, sempre riferendosi alla quarta ricerca logica di Husserl, l'eccedenza del senso potrebbe essere il controsenso. Ma il controsenso non è affatto al di fuori del campo della sensatezza, come appunto dice Husserl. Poi l'ultima domanda riguarda l'ambito del desiderio, ecco, o comunque di tutte quelle sfere che non sono, a tuo parere, interpretabili. Mi verrebbe proprio da chiederti in modo un po' ingenuo e naturale, ma perché diamine non è interpretabile il desiderio? E invece ti chiedo, l'atto, descrivere le operazioni, gli atti del desiderare, no? Non è forse in qualche modo un interpretare il desiderio?
Ovviamente sono domande estremamente complesse e impegnative, quindi rispondo con formule fulminee. Ecco, per quanto riguarda, vabbè, io ho dato all'inizio queste due caratterizzazioni delle due accezioni della parola senso che circolano in modo più appariscente nella filosofia contemporanea ed avevo un'intenzione puramente, come dire, icastica, soltanto di schematizzare un complesso estremamente intricato di posizioni. Quindi rispetto alla posizione di Husserl, sono senz'altro d'accordo che non gli ho dato ragione completamente, l'ho dimenticato. Ecco, il riferimento però alla quarta ricerca logica, forse non ho capito bene, ma non mi sembra pertinente, nel senso che Husserl nella quarta ricerca logica fa una distinzione tra logica e grammatica, e parla della grammatica come di una sfera della logica formale, e il rapporto alla logica formale fa una distinzione estremamente profonda tra controsenso formale e controsenso materiale. Distinzione che, appunto, anch'io mi sono formato su Husserl, condivido perfettamente, che faccio rientrare semplicemente in una modificazione di prospettive, in un'ottica alla Wittgenstein, nel senso che si tratta di dare un chiarimento, dare una chiarificazione, non puramente logico-formale, perché la quarta ricerca non è affatto una ricerca puramente formale, e tuttavia un chiarimento appunto sul concetto stesso di senso, su come questo concetto interviene in contesti diversi. Quindi io tenderei a interpretare questa distinzione di Husserl sul modello appunto wittgensteiniano di caratterizzazione del funzionamento del concetto, cioè del modo noi facciamo funzionare i concetti nello scambio linguistico. Ecco, per quanto riguarda la parola eccesso, tu volevi una spiegazione alla parola eccesso, l'ho messa così per uno scopo retorico del quale a questo punto forse posso anche chiedere vegna. Eccesso lo assumevo esattamente come sinonimo di onnipresenza, cioè l'eccesso di senso sta per questa onnipresenza, per questa appunto esserci dappertutto, per questa saturazione del senso nell'ambito dell'esistenza dell'uomo. Ecco, da qui con una certa libertà ho parlato di eccesso. Ecco, per quanto riguarda il desiderio, perché non è interpretabile il desiderio? È strutturato in due modi la domanda. Il secondo punto riguarda la descrizione degli atti costitutivi, una descrizione fenomenologica del desiderio, e anche qui ti do ragione, non vedo perché non si possa fare una descrizione fenomenologica degli atti del desiderio. Anche questo però, anche questa prospettiva, tenderei a farla rientrare in una prospettiva wittgensteiniana, cioè descrivere come fa, a parte che Husserl sul desiderio non si è mai soffermato troppo, non so perché, ma sono accenni piuttosto en passant, direi, non c'è una tematizzazione, anche se comunque pone la possibilità di una ricerca strutturata e garantita sul concetto di desiderio. Comunque tenderei a far rientrare, diciamo, questo campo possibile di ricerche, ancora una volta in un campo di caratterizzazione non degli usi linguistici nel senso di come per lo più si usa la parola desiderio, come per lo più si usa il concetto di desiderio, ma una descrizione del funzionamento del concetto di desiderio, cioè il mostrare la confusione in un certo senso tra le regole grammaticali che riguardano l'uso della parola desiderio, l'uso del concetto di desiderio, è quella che Wittgenstein chiama appunto forma di vita, cioè la natura umana, diciamo il modo in cui l'uomo è fatto. Ecco, per quanto riguarda la domanda perché, l'hai detto con una certa enfasi, il desiderio non è interpretabile, ecco, ti rispondo con un'enfasi, anch'io con un po' di enfasi, richiamandomi a una frase di Breuer negli studi sull'isteria. Breuer dice, quando arrossisco, oppure quando... non so, forse dice anche desidero, non mi ricordo esattamente, quando arrossisco, quando desidero qualcosa, so sempre invariabilmente perché questo accade.
Io volevo fare una domanda al primo relatore, ed è una cosa probabilmente fuori margine, nel senso che non... cioè la domanda è sulla utilizzabilità della definizione senso comune con un orizzonte così ampio come l'hai usato nella relazione. Mi ha colpito molto il fatto che hai tirato che sia uscito fuori dal campo parlando di Montezuma e di Cortés. E allora, se